sempre con il tempo incerto, ma stavolta io vi avverto che non ritornerò. Monto su una 500 usata, ma di strada ne ho mangiata e me la caverò. Forse molto prima di inveire servirebbe digerire meglio quello che non va. Ma io soffro ormai di malassorbimento e il rimedio al turbamento resta andarsene da qua. Che mondo acido, tutto mi resta qui sopra lo stomaco. Leggo discussioni senza fine di gente troppo incline alla litigiosità. Scanso chi per vanità si offende, non capisce poi fraintende la purezza e l'onestà. Sguazzo tra verdure e minestrine per sentire più piccine le meschine ostilità. Ma io soffro ormai di malassorbimento e il rimedio al mio scontento resta andarmene da qua. Che mondo acido, tutto mi resta qui sopra lo stomaco. Nausea, mal di pancia, indigestioni, le più fulgide espressioni della mia voracità. Ma a volte dietro sintomi e disturbi esiste un'altra verità. Di ferirsi servirebbe un po' affrancarsi da chi proprio non ci va. È questione ormai di malassorbimento e il rimedio al turbamento resta andarsene da qua. Che mondo acido, tutto mi resta qui sopra lo stomaco. Flusso gastrico, tutto mi fa su e giù dentro lo stomaco. Fritture, torte con la panna, gorgonzola e kebab, frecciate, maldicenze, sgambetti e rosicate, file alla posta, impiegati che strillano, bambini che piangono, auto in colonna, lavori in corso, pulpiti strepiti. Ai, 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 ai. Torniamo a casa, va. Apriamo il frigo. Vediamo cosa c'è. Ci sarà rimasto qualcosa, no? Niente, solo un vasetto di yogurt. Scaduto. Che mondo acido.
E questa era Mondo Acido, Luigi Mariano, la canzone che apriva il suo terzo disco, Mondo Acido, appunto appena uscito per la Esordisco, distribuzione Audio Club. Luigi è qui nei nostri studi, vediamo se ci sente. Pronto Luigi, ci senti?
Mi sentite?
Perfetto, ciao. Forte e chiaro. Grazie di essere nostro ospite. Tu no. Hai presentato il disco qualche giorno fa, qualche settimana fa.
Sì.
Mi ricordo, io ho subito pensato, vorrei Luigi qui, però non sapevo che poi tu saresti rimasto a Roma anche per qualche giorno dopo, quindi insomma mi era dispiaciuto perché era un venerdì, se non sbaglio.
Sì, era venerdì 24 giugno lì alla Fortezza Est, è stata una serata molto bella, anche se molto calda, perché ormai siamo...
Non era facile trovare un locale aperto ormai,
esatto,
a fine giugno.
Perché l'abbiamo deciso all'ultimo momento, il disco doveva uscire i primi di giugno, il 7, poi l'abbiamo rimandato al 17, poi alla fine è arrivato al 24 addirittura, quindi tutto questo slittare... Purtroppo ha causato questo problema.
Io infatti mi ricordo che pensai, peccato, mi sarebbe piaciuto avere ospite Luigi, ma domani, cioè, non è possibile, c'è tutto pieno, poi chissà quando lui adesso lui magari partirà, tornerà giù nel Salento.
Esatto, perché più o meno faccio così, l'estate la passo lì perché sembra che quasi tutto il mondo stia lì e quindi c'è tanto da suonare in giro nelle piazzette salentine, no? E invece no, sono rimasto perché volevo proprio girare le radio romane.
Poi tu stavi qui, eri di casa. Esatto.
Allora sono tornato qui dove sono stato 20 anni. Questo è stato il mio quartiere per 20 anni, dai 20 anni praticamente ai 40, quindi proprio l'età in cui si cresce. E quindi qui intorno, Casa Bruciato, Piazza Crivelli, insomma è stato...
Non hai avuto problemi a trovare la nostra sede, diciamo?
No.
Non so se eri già stato a Radio Città Aperta.
Sì, già c'eri stato. Però è incredibile a dirsi, l'ultima volta è stata 16 anni fa.
Pensa, sicuramente non c'ero io, non avevo neanche in mente di poter fare radio.
io ti ho sempre visto come un giornalista.
È una cosa da 3 anni, infatti.
Però in realtà...
Il terzo anno, ma qui quando sei venuto qui non era uscito neanche Asincrono.
No, era il 2006, quindi erano 4 anni prima, sì, era 4 anni prima di Asincrono, sì.
Però già scrivevi canzoni.
Scrivevo canzoni, però ti sembrerà strano, ma in realtà sono stato invitato da Roberta Valenti, che conduceva il programma qui, per fare Bruce Springsteen in italiano.
Pensate, perché sì, tu giustamente, allegato anche al disco Il Mondo Acido, distribuì anche un di provini, cos'era?
Sì,
di promo.
Sì, dei promo praticamente dei miei adattamenti in italiano di Bruce Springsteen, ne avevo messi 20. Anche perché volevo acquistare, eventualmente l'ho portato, ho detto ma magari serviranno anche in questa serata.
Sì, perché tu hai fatto dei bellissimi adattamenti, mi ricordo Matamoros Banks,
sì, quello è andato a finire in un disco prodotto da Ermanno Labbiano.
C'era una compilation
di un doppio disco dove c'era Moda City Rambles, Riccardo Maffoni, insomma c'era Daniele Groff che facevano Bruce Springsteen. Questa era un'idea di Ermanno Labbiano per la sua etichetta Route 61. Sì, è stato bello, ma in realtà poi un'altra canzone adattata di Bruce Springsteen, Il Fantasma, è finita nel disco
Canzoni all'angolo
di 6 anni fa, si è prodotto da...
Sì, quella ce l'ho messa pure qui nella playlist, magari poi se riusciamo a farla ascoltare, se c'è tempo alla fine la passiamo, un bellissimo brano di Ghost of Tom Jones, tradotto da Luigi. E invece parliamo un po' di questo mondo acido, appunto questa è la title track, nel tuo stile consueto, diciamo un po' ironico, mi ha ricordato in qualche modo un po' brani come Il Giorno No, che aprivano Asincrono, se non sbaglio. Questo tuo modo di cantare è anche un po' parlato verso il finale, dove elenchi una serie di cose
esatto. Che
non vanno, no? Del mondo, però in chiave sempre ironica, quindi tu unisci sempre questo impegno, un po' una tua autoironia, ironia sul mondo.
Sì, e questa è proprio una cosa che mi caratterizza, cioè l'ho lasciata fluire tranquillamente come modo di espressione, alla fine l'ho accettata. Ho detto probabilmente io, vedendo insomma varie cose negative che ci sono nel mondo, eccetera, probabilmente per un carattere ottimista e positivo che ho, cerco di stramatizzare tutto, esorcizzare con questa ironia più leggera. Cioè, quindi spesso mi capita, mi rendo conto di parlare di argomenti molto difficili con un tono più leggero. Questo tono più leggero l'avevo un po' perso, perché io ho passato il periodo d'inferno per mio padre, che
certo.
È stato male. Allora nel disco precedente secondo me si nota un po' meno. Poi adesso invece è ritornato il mio vero carattere, che assomiglia molto al primo disco Asincrono, che era pieno di questi episodi.
Sì, infatti mi ha riportato alla mente Il Giorno che c'era Piggi, se non sbaglio.
C'era il duetto con Piggi.
Fantoziano, parlavate anche.
Sì, era la descrizione Il Giorno No, che apriva il disco Asincrono del 2010, il primo disco, era la descrizione di una giornata fantoziana, però sdrammatizzata molto con l'ironia. E quindi ho detto, Piggi, tu sei molto una canzone anche un po' gaberiana.
Certo, perché poi sono dei vostri amori comuni.
Esatto. E ho detto, questa è gaberiana, mo chiamo Piggi, apriamo il disco Asincrono con lui. Questo era l'obiettivo. Però appunto poi l'ho ripresa, e in questo disco devo dire, a parte Mondo Acido, che qua e là l'ho ripresa anche in altri episodi, che, per esempio un'altra canzone sul finale che si chiama Cara Routine, pure parla del quotidiano e la cosa, però sempre in maniera sdrammatizzata e anche un po' surreale a volte, perché mi piace anche un po' questo approccio un po' anche Vallarino Gaetano, un po' mi piace, ecco.
Se mi ricordo c'è una bellissima rima, Routine, che l'ho sentita live, che fa rima con
una marea di cose,
limousine,
sting, ring,
trovi le rime assurde, sì.
Sì, e poi alla fine il personaggio si traveste da drag queen,
quello, drag Halloween. Queen, sì. Halloween, esatto, sì. Quello. Fa veramente ridere questa canzone, poi se riuscire il tempo la facciamo ascoltare.
Sì.
Invece appunto parliamo di questo disco, che c'è una band pazzesca, appunto mi ricordo che avevano appena suonato Primiano di Biase con Medite e De Recori, e poi me lo sono trovato dallo Stadio Olimpico al tuo concerto, insomma, immaginavo sottratto al tuo di Recori, vedi che poi è ripartito nel frattempo, se non sbaglio,
e poi è ripartito perché è ripartito da poco,
insomma sarà difficile incastrare i loro impegni con i tuoi, però
esatto. Allora io mi sono premunito per questa cosa, e c'è una band salentina che è molto fedele, che è Danilo Cacciatore al piano, Alessio Gaballo chitarra elettrica e basso, che mi ha accompagnato accompagnano, insomma.
Quindi adesso stai per scendere giù in Salento,
sì,
a fare altri,
sì,
concerti.
Perché ho deciso di suonare tanto in Salento l'estate, perché appunto, come dicevo, c'è tante piazzette dove si può suonare, molto interessanti, e poi la maggior parte degli italiani sta in Salento.
Abbiamo fatto appena in tempo, diciamo, ad avere Luigi Mariano qua a Roma, e poi adesso tra un po' parti,
sì,
mi sa.
Tra un po' parto, e parto, sì, proprio domani. E poi
però l'ultimo giorno disponibile.
L'ultimo giorno, appena in tempo l'abbiamo fatto.
Io infatti speravo che fosse ancora a Roma, perché appunto però non ci speravo che rimanesse fino al 9 luglio.
Ce l'abbiamo fatta, io poi ci tenevo a te, lo sai, insomma, ci conosciamo da 15 anni, cioè ci tenevo molto a esserci, siamo sempre andati d'accordo, tu hai sempre apprezzato le mie cose, e questo veramente mi dà grande gratitudine.
Grazie a te, Luigi. Io questo disco, poi appunto non abbiamo finito di citare tutta la band, che praticamente sono molti musicisti proprio della band fissa di De Gregori, come Paolo Giovenchi alla chitarra, sì, sì, Alessandro Valle alla pedal steel, ovviamente, sì, Primiano Di Biasi, pianoforte, fisarmonica, sintetizzatori, Hammond, organo Wurlitz, però anche il grandissimo Simone Federicuccio Taltalone, anche
esatto,
lui suona con De Gregori,
suona
batteria e percussione.
Sì, all'inizio era nato come percussionista, e poi siccome comunque lui la batteria la suona benissimo, a quel punto De Gregori l'ha detto, ma perché suona proprio la batteria?
Perché De Gregori, mi ricordo, aveva fatto un tour senza batterista, ma a un certo punto non voleva più batteristi, invece poi con Simone, piano
ha recuperato, perché ha recuperato il fatto proprio del suo essere percussionista, quindi la cosa è un po' più lieve, poi a un certo punto è arrivata proprio la batteria.
Adesso sì, l'accetta di nuovo,
l'accetta completamente. Però io sono proprio orgoglioso, perché appunto ben quattro musicisti della band di De Gregori.
Beh, insomma, veramente ormai ti manca solo il capobanda Guglielminetti,
poi... e abbiamo completato, poi magari, che ne so, in futuro un duetto con lui sarà
infatti
difficile.
Te li poteva portare a Fortezza Est un attimo,
esatto,
Venditti e De Gregori per
un piccolo cadeau.
Poi citiamo pure Guerino Rondolone, anche conosco bene, al basso e contrabbasso,
sì.
Anna Fondi Cori, e poi abbiamo detto tutti,
e Alberto Lombardi.
Alberto Lombardi
è stato fondamentale, perché
produttore, no?
Lui ha fatto una marea di cose, come ha sempre fatto tra l'altro nei miei dischi, cioè ha fatto innanzitutto il produttore artistico, quindi una sorta di direttore dei lavori, cioè il produttore artistico è una figura un po' sfumata, no? Che bisognerebbe un po' recuperare come descrizione, perché la gente forse non capisce esattamente, ma è quello che un po' dirige le registrazioni, cioè ti dice che sto microfono non va bene a 10 cm, deve andare a 12, ti dice che questo microfono forse deve essere cambiato come marca.
Lui è anche un chitarrista studio,
esatto, poi ti dice, che ne so, questa take l'abbiamo fatta male, dobbiamo rifarla, perché se secondo me eri troppo acceso, dovevi andare un po' più calmo, quindi è veramente un vero e proprio direttore. E lui ha suonato anche delle chitarre insieme a Paolo Giovenchi, quindi si sono alternati nel suono delle chitarre, sia elettriche che acustiche tra l'altro, perché se ne sono scambiati in continuazione. E poi non dimentichiamo mai, che è una cosa fondamentale, che Alberto ha fatto anche il mixaggio e il mastering del disco, che sembrano cose secondarie, ma in realtà danno il suono finale poi alla fine al tutto, no? Perché nel momento in cui mixi e masterizzi, insomma, il suono reale, che è quello che si sente attualmente, che per me è molto bello, perché mi rappresenta molto, ed è dovuto ad Alberto Lombardi. Gli arrangiamenti però di Primiano Di Biasi.
Non abbiamo citato l'ospite speciale, che è Bungaro, che è stato ospite, sì, anche del tuo concerto alla Fortezza Est, che qui mette la voce in sottosale.
Sì, mette la voce in sottosale, e per vari motivi, perché questa canzone cita la città di Brindisi, che è stata la città di mia madre, e anche la città di
Torino. Dove è nato lui.
Dove è nato lui, addirittura abbiamo scoperto che addirittura lo stesso quartiere di mia madre. Soltanto che lui veramente era molto più giovane di mia madre, non si sono incrociati mai per niente. Però era il quartiere del Casale a Brindisi, dove mia madre ha passato tutta l'adolescenza, soprattutto l'infanzia. E lui anche Bungaro, quindi ci siamo ritrovati in questo, ma in realtà devo dirti come stanno proprio le cose, io lo volevo nel disco perché simbolicamente rappresentava anche un collegamento con il grande Pierruzzi, che abbiamo perso.
Ah, certo, perché il disco è prodotto, comunque ricordiamolo, da Paola Cimino Ruiz.
Sì, da Paola Cimino Ruiz e dall'etichetta Esordisco, che è stata fondata da Pierruzzi proprio pensando addirittura a Tony Bungaro.
Lui è stato il primo artista a fare un disco con l'etichetta.
Esatto, il primo artista nel 2012, 10 anni fa, e quindi questo legame molto forte di Tony con l'etichetta Esordisco, con Paola e soprattutto con Pier, mi ha indotto a pensare che la sua presenza all'interno di questo disco, che è dedicato interamente a Pierruzzi, doveva essere veramente bella e importante. Quindi questo è il motivo per cui c'è Tony. Poi c'è un'amicizia molto forte. Tony è stato uno di quelli che mi ha fatto uno dei complimenti più belli che si possano fare a un artista, e anche a uno più giovane di lui, che magari, no, ha anche tanta voglia di salire, di farsi conoscere. Mi disse una frase bellissima, che mi disse: tu sei purezza intelligente. Mi disse, ma una cosa che mi ha paralizzato. Ho detto: ma nessuno mi ha detto una cosa così bella. Purezza intelligente mi rimarrà sempre.
Sì, perché in genere viene considerato quasi un ossimoro, no? Che se uno è puro, forse,
sì,
deve essere pure un po' stupido.
Un po' stupido, sì.
Invece pure essere intelligente è un bello sim.
Oppure l'intelligenza furbo che te mette in quel posto. Invece no, è stato
è vero, una bella definizione.
Quindi mi è rimasta nel cuore questa definizione.
Senti, io ti interrompo per farti suonare, perché ti sei portato la chitarra, quindi so che vuoi farci qualche brano live, molto volentieri.
Sì, avevo pensato di fare qualcosa, per esempio...
A me piace molto Rifiorirai, non so se ce la vuoi fare.
Ecco, sì, Rifiorirai è una canzone che ricorda un po' le mie ballate fra il malinconico e lo speranzoso, no? Che sono una mia caratteristica proprio. E allora la volevo dedicare a tutte le persone che in qualche modo nella vita hanno un po' sofferto, che però... smuovendosi, perché questa canzone parla dello smuoversi, proprio del non stare immobili,
darsi una mossa, svegliatevi,
esatto, che non è solamente una cosa fisica, è una cosa anche soprattutto direi mentale, no? E quindi è dedicata a tutte le persone quindi che hanno desiderio di sbloccarsi e che poi a un certo punto hanno la speranza di un domani di rifiorire.
Rifiorirai, Luigi Mariano.
Spostati da qui, c'è un'aria tossica e sabbie mobili, metri di collera. La strada brilla oltre il recinto e chiama, non puoi far finta di ignorarla più. Spostati da qui, è tempo ormai. Vattene da qui, che sei in pericolo, ma trovi sempre lì un altro ostacolo. Non servirà saper dribblare ad arte, se poi finisci ancora in trappola. Vattene da qui, è tempo ormai. E nell'attesa poi sfiorisci un po', ma presto tu rifiorirai. Muoviti da qui, c'è terra arida, e gonfia i muscoli di fresche novità. Puoi riempire d'acqua i fiumi in secca, lasciare il marchio tuo indelebile. Muoviti da qui, è tempo ormai. Resta sospesa la felicità, ma presto tu rifiorirai. E nell'attesa poi sfiorisci un po', ma presto tu rifiorirai. E quando l'aria qui è freddissima, l'inverno sa imbalsamare gli alberi, la neve però si sta sciogliendo già. Resta sospesa la felicità, ma presto tu rifiorirai. Rifiorirai. Rifiorirai.
Rifiorirai, Luigi Mariano, grazie, live, ti sei portato anche l'armonica
sì.
Springsteeniana anche quella.
Sì, springsteeniana, bennatiana e De Gregoriana,
certo.
Che sono i miei maestri, no, alla fine questi. Sì.
Beh sì, sicuramente una bellissima ballata.
Sì, è una ballata che tra l'altro di questo genere ne ho fatto, perché mi ricordo vagamente su questo genere qui, per esempio Questo tempo che ho, che, certo, che faceva parte del primo disco. Sì.
Il suo asincrono, dove c'erano vari ospiti, ricordo appunto oltre a Pigi c'era anche il buon Spaggiari con Il Negazionista.
Sì, esatto.
Ieri è stato anche il compleanno di Francesco, lo ricordiamo.
Sì.
Un amico che non vedo da tanto tempo. Poi c'era anche Daniele Sarno sul Sato Giro di Blues.
Esatto, c'era quello. Poi c'erano altri ospiti. Adesso sì, mi ricordo. Ah, c'era Chiara Morucci, mi ricordo, che faceva dei cori in asincrono.
Area Mag su Solo una
Area Mag su Solo una Deserta. L'avevo riempito quel disco di ospitate, ma in realtà erano dei piccoli
cameo di amici.
Cameo, esatto, erano piccoli cameo. Volevo proprio essere circondato da persone care, artisti che stimavo, perché come primo disco volevo questo appoggio.
Poi al secondo disco c'era anche Cristicchi, se non sbaglio, sì, magari Marco Re può essere, o solo
sì,
live,
sì. No,
anche
no, sul disco, sul disco, sì, erano sul disco, era una canzone all'angolo, title track, c'era Neri e Simone, c'era Fa bene fa male.
Fanno bene.
E poi sono state vecchie amicizie, perché io ho sempre pensato che comunque in qualche modo i duetti non debbano essere una cosa forzata, appiccicata, no? Debba essere sempre qualcosa che è legato a un rapporto reale poi nella vita.
Che
no?
Non decidono le case discografiche,
esatto,
a tavolino.
Infatti, cioè deve essere vero, altrimenti mi sembra una cosa un po' così incollata con lo scotch.
No, sicuramente sono sempre stati le tue ospitate motivate, diciamo, e mirate, selezionate.
Sì, 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 anche quella di Tony Bungaro, come ti ho detto, aveva un senso.
Ha un suo preciso motivo.
Molto preciso, sì, sì.
E quindi, Clara, vuoi chiedere qualcosa,
sì,
a tu, Luigi?
Invece, insomma, un salentino doc, no?
Sì.
Poi trasferito a Roma. E invece Livorno, come nasce poi questa passione? Che io la vedo, insomma, una linea
con Piero Ciampi,
congiunge, no? Con Ciampi. E...
Nasce da una cosa precisa, secondo me, cioè dall'esigenza dell'autenticità. Io, quando sentivo Piero Ciampi cantare, e poi ho avuto anche la fortuna di vincere il primo Ciampi, di andare lì a Livorno, al teatro lì, Goldoni, c'era anche Alex, mi ricordo, quella sera.
Come?
È stata una soddisfazione immensa, perché Piero Ciampi aveva dentro la vita nelle sue canzoni, cioè era talmente autentico.
La sbatteva proprio
in faccia, senza pietà, no? E sì, questa cosa mi ha sempre colpito di lui, mi ha fatto proprio anche commuovere. Io quando l'ascoltavo addirittura in certe volte piangevo, perché
non capivo la differenza tra l'artista e l'uomo,
no.
Non c'era praticamente più.
Completamente, sì, era una stessa cosa identica. Lui scriveva a volte anche sui tavagliolini nei bar, le cose, i testi delle sue poesie, perché erano veramente a volte delle poesie, a volte anche molto dissacranti, a volte... E quindi... Con Piero Ciampi è questo che sento proprio forte, cioè questo legame con la voglia di essere artista e uomo nella stessa figura, no? E quindi mi ha sempre commosso tanto, quindi quel premio Ciampi per me è una delle soddisfazioni più grandi della mia vita, è stato veramente...
Secondo me tra i più grandi artisti.
Era proprio un poeta, secondo me.
Poeta,
era
vero,
più poeta che musicista, a differenza di molti altri.
Infatti poi le musiche le facevano Marchetti.
Esatto. Forse il più poeta di tutti, forse i nostri cantatori.
Sì, sì, sì. Però devo dire che non sempre è stato capito.
No.
No.
Questa cosa poi è stata rivalutata dopo, grazie al premio che è nato, per carità, tutto quanto. Però tuttora comunque è un artista particolare, che nelle sue visioni non è capito, un poeta maledetto a volte, potrebbe anche essere definito, però veramente eccezionale, sì.
Vabbè, anche se poi l'RCA, no? Gli sì, fece un contratto tra i più...
Sì, ma lui scappò col bottino.
Ma è Gino Paoli, lì ci fu Gino Paoli che aveva capito, devo dire la verità, la grandezza di,
sì,
Piero Ciampi.
Sì.
Allora ha detto, io ti devo portare l'RCA, lui non voleva neanche, cioè dice, ma no, ma... Alla fine l'ha trascinato, gli hanno dato un anticipo e lui se l'è sperperato in Inghilterra.
Se l'è bevuto, straordinario.
Sì,
senti,
sì.
Invece la Tarantala, il Salento, no? Che non riporti poi così nei tuoi dischi, nei tuoi lavori, è una distanza dalla tua terra, una distanza dalla tua musica?
Sì, allora diciamo che io sono molto legato alla mia terra, perché ho le radici lì e torno lì, vivo lì. Mi sento molto legato, però dal punto di vista della musica, appunto, non so come definirla.
Beh, non è solo pizzica il Salento.
Non è solo pizzica, infatti. Certo. Ma infatti il Salento è pieno di fermenti incredibili, che sembra quasi Catania o Napoli, no?
Di più, posso dire.
Ma c'è una marea di jazz, per esempio, tantissimo, con insomma tanti artisti eccezionali. Poi c'è molto rock ricercato e magari anche un po'... come dire, prog, cioè veramente c'è di tutto, e c'è anche un miscuglio, cioè ci sono anche molti artisti che mischiano molto la tradizione con l'innovazione e con la musica etnica, no? Quindi vedi tantissimi gruppi che non sono proprio di pizzica, ma
per esempio in Iraq fanno pizza elettronica,
per esempio pizzica elettronica, cioè ci sono tantissime tantissime sfumature. Io sono poco legato a quello perché sono legato moltissimo ai cantatori romani e milanesi in particolare, quindi tutta la scuola milanese, Iannacci, Gabre, quella più sul teatro, sul cabaret, sul derby,
il teatro canzone,
il teatro canzone, quello lì, e poi la scuola romana, perché comunque io sono nato a 14 anni ascoltando Venditti fondamentalmente, che è stato il trade union fra le musichette che ascoltavo a 10 anni, 11 anni, e i cantautori poi che ho scoperto dopo, Bennato. Quindi Venditti è stato un trade union importante che mi ha avvicinato alla città di Roma tantissimo, ovviamente. Quindi sono molto più legato a questi, però ogni tanto qua e là affiora qualcosa anche in me di radice salentina. Ed è per esempio
c'era anche un ospite, se non sbaglio, avuto nel disco
precedente. Per esempio nel disco precedente ho avuto questa canzone un po' in mezzo dialetto che si chiama L'ottimista triste, che ha scritto il testo, quasi tutto, un artista salentino che si chiama Mino De Santis, che è molto conosciuto dalla mia parte, cioè è uno dei più conosciuti, riempie le piazze nonostante sia un po' alla De André seduto così, però lui è un artista amatissimo perché racconta il Salento con una particolarità quasi da pittore, quasi da bozzettista, proprio nei minimi dettagli, no? I pregi e i difetti di questa terra. Quindi i legami ci sono, perché poi giù io ho tanti legami con i musicisti salentini con cui mi vedo, facciamo concerti insieme, a parte con Mino, che ho tanti concerti quest'estate pure da fare con lui insieme e con altri, però fondamentalmente le mie radici d'ascolto sono più romane e milanesi, paradossalmente.
Senti, io ti interrompo per farti suonare ancora un altro brano che so che tu ci tieni a fare, perché è un po' un legame con un brano tuo molto bello che io ho apprezzato molto, che si chiama Edoardo, che stava nel tuo primo disco Asincrono. Mentre qui c'è un altro disco, un'altra canzone collegata,
sì, perché io ho questa fissa del rapporto padre-figlio, che è una cosa che mi ha sempre un po' affascinato e anche un po' tormentato, perché io non avevo...
Ti capisco in qualche modo, non so perché.
Perché alla fine poi i figli primogeniti che hanno un rapporto col padre devono un po' emularlo quasi nella sua grandezza, quindi sembra quasi che non ci arrivi mai a questo padre, e quindi che questo padre sia sempre insoddisfatto di te. Questo legame col padre, insomma, mi ha condizionato molto, perché mio padre non voleva che facessi musicista, è rimasto deluso, non mi ha parlato per anni. Allora scrissi quella canzone, si chiama Edoardo. Adesso ho voluto fare in questo disco l'inverso, cioè parlare dal punto di vista del padre, cioè il padre che parla dei figli, e infatti in prima persona in questa canzone il padre che parla dei due figli, che sono completamente diversi uno dall'altro.
E poi tu hai un fratello minore, in realtà, quindi è vero, anche c'è una cosa autobiografica.
È una cosa autobiografica, però ti dirò una cosa buffa, cioè quando io ho finito di scrivere la canzone pensavo di aver parlato molto di me e mio fratello, che siamo l'opposto uno dall'altro, e invece ho capito che i due fratelli di cui parla la canzone, uno che ha successo negli studi, che poi l'altro che invece è una scavezzacollo, in realtà sono sempre io, perché come mi vedono i miei genitori, cioè mi hanno visto all'inizio uno studente modello di medicina e poi uno che impazzisce e fa musica, quindi qua dentro
la pecora nera,
la pecora nera della famiglia, quindi ci sono io in entrambe le figure,
le due versioni,
il figlio perfetto Luigi Mariano, grazie.
Ho messo al mondo un figlio perfetto che a tutti gli ordini risponde sì. Garbato, semplice, pulito e corretto, io l'ho educato coi miei metodi. Gli aprirò la strada e la carriera, brillerà ovunque andrà. Ma oltre a questo primo figlio suddetto, ce n'ho anche un altro che mi fa pena. Un improbabile ribelle un po' matto, che le mie regole sa calpestare. Fa progetti assurdi e scrive al muro libertà, libertà. Il cielo è mascalzone, gioca più che mai, sparpaglia paradossi che a stento capirai. Ti manda il figlio giusto assieme a un altro che maledirai. E intanto gongola l'orgoglio sul petto per il brillante primogenito, il mio secchione preparato su tutto, e farà sempre ciò che gli dirò, brucerà le tappe, la sua fama toccherà ogni città. Ma piango al buio e qualche volta sul letto per l'altro figlio che mi butta giù, che il mese scorso mi ha lasciato un biglietto, mi ha scritto addio papà, non torno più. So già che con la sua testa calda perderà anche l'anima. anche l'anima. Il cielo è mascalzone, gioca più che mai, sbaglia paradossi che a stento capirai. Ti manda il figlio giusto assieme a un altro che maledirai. Ora il mio primogenito si è depresso, per 50 anni sempre accanto a me. Il suo talento non ha avuto successo, perciò anche lui ha voluto andarsene. L'hanno visto al freddo sotto i ponti, adesso fa il clochard. Invece l'altro figlio, quello un po' maledetto, ormai è famoso anche alla TV. Ha messo il turbo ed ha sfondato di brutto, sì, ma da una vita qui non passa più. Sono rimasto col mio terzo figlio, povero e diavolo. Il cielo è mascalzone, gioca più che mai, sbarbaglia paradossi che a stento capirai. Ti manda il figlio giusto se non altro che maledirai. Ti manda il figlio giusto assieme ad altri che rovinerai. Se non sei stato un padre senza un difetto, tu non cercare mai il figlio perfetto.
Luigi Mariano, il figlio perfetto, giustamente mi sembra un consiglio giusto quello che dice alla fine, non cercare mai
esatto.
Il figlio perfetto.
Troppe aspettative sui figli sono
sbagliate. Poi sì. li riempiono di troppa pressione, poi gli fa male ai figli. Insomma.
Sì, ma soprattutto si trasferisce spesso sui figli
tutto quello che il padre avrebbe potuto fare.
Sì, esatto. Quindi è proprio il peggio, perché poi alla fine il figlio, per poter essere amato, perché quello è il motivo per cui accetta questo ricatto psicologico, per poter essere amato alla fine lo fa. E questi sono gli errori peggiori. Io un po' l'ho fatto questo errore, perché ho scelto medicina a 19 anni, sono venuto a Roma e mi sono trasferito qui a Casalbruciato. Però
anche io all'inizio mi iscrissi a economia, un po' perché è una via di mezzo, no? Fra magari le cose un po' più, c'erano qualche materia che mi piaceva, però sono durato poco, dopo 7 esami basta.
Tu hai 7, io 36.
Ma sei pazzo,
è diventato medico.
C'ha ragione, sono
medico,
ragione,
però poi alla fine questa cultura medica mi è servita tanto, perché per esempio, quando sono ammalati i miei, io sono stato vicino in termini abbastanza, no, come devo dire,
capisco,
di esperienza, nel senso che sapevo,
cioè c'è una specie di verdone, quelli che conoscono tutti i farmaci. La gente gli chiede consigli.
Esatto, lui sui farmaci, io magari sulle malattie. Quindi
sono come gli annacci, potevi prendere la laurea. No? Diciamo.
Però è anche vero che all'epoca era diverso. Secondo me era un'altra epoca. Poi adesso, no, quando io tornavo con le occhiaie all'ambulatorio la mattina, dopo essere stato fino alle 4 a suonare ai locali, il professore diceva: ma queste occhiaie da dove arrivano? Cioè non è possibile. A quel punto il senso di responsabilità davanti alla cartella clinica che facevo ogni mattina mi ha imposto una scelta. E quindi là ho detto: o medicina o musica, devi scegliere. E ho scelto musica perché era il cuore e la pancia che parlavano.
E hai fatto bene a seguire il cuore. Caro Luigi, io ti devo salutare perché abbiamo già un altro ospite, sì. In ritardo dobbiamo chiamare un altro cantatore, però ti faccio scegliere da te il brano per chiudere, perché appunto passiamo dal disco.
Sì. Un'altra cosa, facciamo dal disco.
Appunto, non so se Sottosale con Bungaro o Car Routine, anche a me piace molto, non so, non ti vorrei mettere in imbarazzo.
A me piacerebbe fare
oppure un'altra cosa ancora, dimmi tu. Facciamo scegliere a te, dai.
Facciamo Odissea degli elementi, Odissea, perché è un brano diverso da tutti gli altri nel disco, un brano di un rock d'atmosfera che ha arrangiato in maniera incredibile Primiano, quindi il merito dell'arrangiamento è totalmente suo, e che parla di quest'uomo alla ricerca della felicità, fondamentalmente, che passa da un elemento all'altro, dalla terra al fuoco, cercando se stesso fondamentalmente, essendo sempre insoddisfatto, però poi alla fine questo viaggio, una specie di Ulisse, lo porta comunque a crescere, a avere esperienze e a rendere la vita con un senso e non senza senso. Quindi Odissea degli elementi mi piacerebbe che andasse in onda.
Perfetto, allora ti saluto, caro Luigi. Allora, buon tour.
Grazie a voi di avermi ospitato, grazie ad Alex, grazie a Clara e grazie a tutti gli ascoltatori che hanno voluto ascoltare questa mia storia.
Che poi potranno riascoltare in podcast, lo metteremo a disposizione nei prossimi giorni sul sito. Ricordiamo Mondo Acido, il nuovo disco di Luigi Mariano per la Esordisco Audio Club, e questa è Odissea degli Elementi. Luigi Mariano, ciao, grazie.
Ciao.
Fresca e sicura, e sostiene i miei piedi, dolcissima e dura, primo rifugio di ogni paura. Ma un tratto mi appare svuotata di gemme, più insipida e smorta, il disagio mi porta a cercare le fiamme. A cercare le fiamme. Nel fuoco c'è vita e colori, è un gioco che annienta i timori, esalta i sapori e brucia tutti i falsi pudori, fino a che l'affanno non subentra l'ardore. Mi immergo allora in mare e disperdo calore. Disperdo calore. Nell'acqua ora nuoto, leggiadro e pulito, mi sento rinato, quasi purificato, l'oceano ha lavato il mio antico peccato. Ma scoppia tempesta, nell'abisso son solo, lontana è la costa, sollevo la testa e mi innalzo nel cielo, mi innalzo nel cielo. Nell'aria sparviero, di colpo mi sento leggero, e il vento respiro e il mondo dall'alto lo ammiro. Ma ora sono stanco di volare, volare, la libertà sognata è una noia bestiale, è una noia mortale. Stata buttata.
resta ogni dettaglio del mio inquieto vagare, ma adesso io voglio sulla terra tornare.